Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini. Cari amici del rantolo mattutino, non chiedo la pillola tecnica, io vi auguro un buongiorno. No, vi auguro un buongiorno si potrebbe dire alla fine, mi sa che direi vi dico buongiorno, poi dopo ve lo auguro anche dopo. Vi dico buongiorno perché è il mio rantolo mattutino, le mie sclere che tiro fuori quando vado verso l'ufficio, che aumentano ovviamente le sclere perché adesso che è arrivato l'inverno, winter is coming, che è finita l'estate, che tutti sti bambini di merda... citatemi, tutti questi bambini di merda tornano a scuola, il mondo si è complicato, si è incasinato, il traffico è esploso e siamo qui sul baratro della fine del mondo. Cerco di essere allegro, ma in realtà sono terrorizzato, ma va bene così. Allora, quella di oggi è un rantolo assolutamente inutile, però volevo farlo in video perché mi piace sperimentare, perché come vi ho detto sto sperimentando diversi programmi, cose eccetera eccetera eccetera, che hanno un unico fottutissimo scopo. L'unico fottutissimo scopo è quello di semplificarmi la vita. Ed è un problema. Allora, la cosa interessante è che quello che dovrò dirvi durerà 2 minuti probabilmente, anche meno. Però, siccome fare un video di 2 minuti è una rottura di palle, facciamo un video di 5-6 minuti, anzi qualcosina di più, così vi racconto un pochettino lolo. Mi sono reso conto di essere borderline sulla psicopatia, probabilmente, sulla sociopatia, sull'essere veramente schizzoide. Perché questa mia ricerca ossessiva dell'applicazione che automatizza aiuta, ma nello stesso tempo mi sta disumanizzando per certi versi, perché è una sorta di voler relegare a un algoritmo, o a una serie di algoritmi, ma diciamo che ci fosse, che è un unico algoritmo, la soluzione di tutti i miei mali. Allora, cerco di essere un pochettino sensato, nel senso, quando cerco di vendere le mie app, nel senso di presentarle al mondo, nel senso di far capire agli altri che cosa faccio, quello che io dico è: io faccio delle app che ti migliorano il flusso di lavoro. Che detta così, proprio è la cosa più inutile del mondo. Nel senso, cosa vuol dire migliorare il flusso di lavoro? La realtà è che quando tu devi fare qualcosa, se tu devi fare una singola cosa, ma vorrei contare sulle dita di una mano, su questo dito della mano, chi può permettersi il lusso di fare una cosa alla volta? Quando tu devi fare qualcosa, in realtà è composto da tante piccole operazioni. E magari alcune di queste operazioni possono essere delegate a una macchina, la pulizia dell'audio, le cose del genere. Poi dopo, quando finisci questa operazione, tu devi prendere il risultato, dargli un'occhiata, sistemarlo magari un pochettino e passarlo alla prossima operazione, ok? Tipo la compressione del video, eccetera, eccetera. Cioè, sono un sacco di passaggi. Considerate il lavoro che fate ogni giorno per fare le cose che fate, magari quelle creative. Ci sono un sacco di passaggi. E il mio obiettivo è quello di ridurre il numero di passaggi, nel senso, il numero di passaggi che necessitano del mio intervento. Perché se io devo pubblicare una puntata, tipo una di queste, tipo questa, che non riascolto, lo so, non è bello dirvelo, ma sti cazzi, cosa faccio? Io prendo questo file, adesso, finita la registrazione, lo mando, lo spedisco dal telefono al computer, da lì gli estraggo la traccia audio viene processata in RX, video e audio vengono messi insieme in Pause Cutter, quello dell'applicazione che sto scrivendo per togliere le pause, viene lanciata questa cosa qui, il file viene a questo punto mandato su Final Cut ci aggiungo il sigla iniziale, sigla finale, un po' di color correction, esportazione, poi l'esportazione viene compressa e in automatico mandate in WeTransfer a Simone Pizzi, così la pubblica sul video su YouTube, e poi la stessa identica cosa viene anche mandata in audio a Poduser, che gli faccio un altro paio di cosine, faccio la puntata del podcast ed esce così. Cioè, capite che ogni tanto c'è il mio intervento, essendo questa roba qui che faccio una roba a importanza zero. Ma non perché non sia importante, ma che perché effettivamente non è importante fare un rantolo mattutino. Se io lo faccio o non lo faccio, non cambia niente a me, alla mia famiglia, all'universo, non cambia niente a nessuno. Sono essenzialmente byte sprecati. E lo sappiamo tutti che questo mio rantolo sono byte sprecati. E ogni secondo sono decine di migliaia di byte che vengono sprecati, se non centinaia. No, decine. Sprecati da qualche parte, sul mio hard disk, sugli hard disk di YouTube, sugli hard disk del Dio, su tutti gli hard disk. Non era una bestemmia, cioè di qualsiasi cosa. Allora, posto che è tutto uno spreco, anche le pause che faccio sono uno spreco. È bellissimo tutto questo. Ogni, dato che questa roba qui è una cosa di bassa rilevanza, io la faccio, faccio partire uno dei passaggi, ma mi metto a fare altro, magari a lavorare, lavorare, faccio finta di lavorare. Poi a un certo punto mi rendo conto, dopo magari mezz'ora, che il processo è finito, stacco quello che sto facendo, cerco di capire a che punto ero arrivato e faccio partire il passo successivo e poi ritorno a lavorare e vado avanti così di step di mezz'ora in mezz'ora, per cui la puntata che potrebbe essere pronta alle 9:40 di solito è pronta alle 15, perché continuo a fare le altre cose intanto che faccio altro. Vediamo se il microfono funziona, speriamo di sì. Questo cosa significa? Significa che praticamente ogni volta che io devo intervenire, il processo si interrompe, ma non solo il processo si interrompe, ma io vengo interrotto perché io stavo facendo un'altra cosa, stavo lavorando, mi devo interrompere, devo focalizzarmi, fare partire il processo e ricominciare. Io dico, faccio sempre tutte le mie applicazioni per risparmiare step, proprio per il cambio di contesto, cioè il context switch. Significa che ogni volta che io devo interrompere quello che sto facendo per far partire un altro step del processo e poi ricominciare, perdo decine e decine di secondi. Quando qualcuno mi dice, sì, ma questa tua applicazione ti fa risparmiare un secondo alla ogni volta che mi viene lanciata, perfetto. Ma non è un secondo del fatto che non pigio o non pigio un pulsante, faccio una cosa o non faccio una cosa in automatico. È che magari risparmio 30 secondi di cambio di contesto e sono anche 30 secondi di valore, perché magari sei lì che sei concentrato, stai facendo una cosa e non c'hai proprio il tempo, la voglia, l'energia, la concentrazione per fare il cambio. Perché poi devi cambiare, devi riconcentrarti sul processo di far partire il nuovo passo. Poi ricominciare dall'altra parte, per cui c'è un cambio di contesto doppio ed è un casino. Le mie applicazioni servono a far questo, per limitare il cambio di contesto. Mi vuoi venire addosso, testa di cazzo? Cioè, ora che sei andato avanti di 50 cm di più, sei più contento? Oh, figa pelosa, oh, c'è proprio tanta voglia di andare in ufficio, madonna santa. Venendomi addosso, poi arrivi più in ritardo se mi vieni addosso. Allora, avete capito? Cioè, il motivo per cui faccio questa cosa è cercare di limitare il cambio di contesto, automatizzare quanto più possibile. Che è lo scopo per cui sono stati inventati gli stagisti. Perché gli stagisti sono fondamentali nel mondo? O lo sono stati fino all'altro ieri? Perché gli stagisti fanno questa roba qua. Magari la fanno piano, ma la fanno loro. Cioè, fare 50 fotocopie, vabbè, questa è una cagata. Però fare queste cose qui a basso intervento intellettuale, ma a dispendioso intervento di cambio di contesto, va benissimo. Queste cose sceme, falle tu che sono sceme. Sei scemo pure tu, perché essendo stagista non è che sei scemo, ma non hai l'esperienza, per cui non sai neanche che cosa stai facendo. Fallo tu. Poi pian pianino vediamo. E lo stagista è questo. Io, siccome non posso permettermi lo stagista, allora tendenzialmente cerco di costruirmelo io, lo stagista digitale. Le mie app sono lo stagista. Va bene. Cioè, pensate a Bitmark, l'applicazione che trova i marker. Cioè, questa cosa qui la può fare una persona non trainata, cioè una persona che non ha mai fatto in vita sua una roba del genere. Gli spieghi in 2 secondi come fare, lo fa. Poi ci mette un'ora a farlo, ma va bene. Cioè, il problema è che se non c'hai lo stagista che ti fa questa roba qui, se c'è uno che fa in versione Uber perché ha deciso che c'è troppo traffico, va bene. Se non ce l'hai la persona, io perché ho fatto sta strada? Boh. Se non ce l'hai, oggi è martedì, ricordiamoceli, perché c'è la nettezza urbana, devo cambiare strada in ufficio prima di arrivare. Se non hai questo stronzo qui che fa queste cose perché non te lo puoi permettere, soprattutto perché non te lo puoi permettere, oppure perché non vuoi permetterti di fare alternanza scuola-lavoro, di fare le cose gratis agli altri, e allora te lo devi far tu. Perché poi, cacchio, cioè, questa cosa qui è un casino, eh? Cioè, avere uno stagista è anche spiegargli cosa devi fare, che è la cosa più lunga. Poi magari se nell'arco di 6 mesi gliel'hai spiegato una volta, può essere una cosa positiva, ma spesso volentieri avere uno stagista è anche un investimento, e allora tendenzialmente invece di spiegare uno stagista che poi magari decide che vale molto di più e se ne va, cosa che capita, giustamente, da imprenditore no, è già un miracolo, dovresti pagarmi tu perché ti insegno il lavoro, un mistero. Vabbè, a parte queste cose, invece lo faccio una macchina, che la macchina, finché non si rompe la macchina, va avanti, senza rompere i coglioni. Senza chiedere la pausa caffè, che va benissimo, la pausa caffè è fondamentale. Senza. Adesso passo anche per lo stronzo capitalista, quello che è, ma il reddito di cittadinanza ci ha fottuto gli stagisti. No, il reddito di cittadinanza ci ha fottuto altre cose, secondo me, ma è un'opinione prettamente personale. Vabbè, insomma, avete capito, il mio struggle, cioè ogni tanto io penso che, poi sono ossessionato da sta roba qua, di trovare delle soluzioni, cioè la cosa a cui sto pensando in questi giorni è un'applicazione che raddrizza in automatico le foto, e ho una mezza idea di come fare, ma probabilmente verrà fuori una merda, neanche un'applicazione, un utility all'interno di Converter. Però vabbè, il mio pippone di 10 minuti su delle cose completamente inutili ve l'ho fatto, adesso vi racconto la cosa che ho fatto, che è una cosa che ha a che vedere con Ultimedia Converter, ma non necessariamente nella 2, perché mi sono accorto che avevo dei problemi di performance, e uno potrebbe dire performance, ecco, i programmatori di una volta ottimizzavano tutto, quelli di oggi non ottimizzano niente, che è la solita stronzata. Io di solito questa roba la cerco di spiegare, poi qualcuno la apprezza, qualcuno non la apprezza, però vabbè. Però effettivamente la cosa che stavo facendo era veramente molto dispendiosa. Che cos'è? Partiamo dal presupposto che ho sviluppato l'applicazione Ultimedia Converter e ha un sacco di possibilità. Una delle possibilità, nella versione 2 ce n'è un'altra, ma nella versione 1 è quella di prendere una fotografia, scontornare la persona e in modo tale da rendere trasparente tutto quello che c'è dietro. Immaginate me, vedete me che sono qui, col segno della manina, che se mi ascoltate in podcast non vedete, ma va bene così. Ecco, Ultimedia Converter prende questa roba qua e ti separa dallo sfondo. Ovviamente più sei delineato come persona più funziona, però devo dire che il modello di intelligenza artificiale è piuttosto figo. Una volta scontornata la persona, tutte queste aree all'interno della fotografia diventano trasparenti, e una delle utility che ho scelto di implementare è quella che fa lo scontorno, cioè dopo aver fatto lo scontorno trova anche il minimum il bounding box. Significa che se mi guardate in questo momento, cioè la parte più a sinistra, non so, qui di dove sono io è qui. Vedete, adesso praticamente vedete che la mia figura occupa 2/3 dell'inquadratura, però questa parte qui, tutta questa parte qui è assolutamente inutile, e avercela salvata occupa un sacco di spazio, ma più che altro occupa di spazio è poco coerente. Spesso e volentieri, quando si fa lo scontorno, ok, devo rispondere a una telefonata, ciao. Ci eravamo lasciati con tanto amore, mica tanto, nel senso, ci eravamo lasciati pochi istanti fa per voi, 24 ore fa per me, in cui vi raccontavo del fatto che volevo trovare la bounding box, cioè ovvero sia il rettangolo minimo che contiene il soggetto, dove che contiene il soggetto non è una questione semantica, è proprio una questione di canale alfa, cioè tutti i pixel che non sono trasparenti. E ovviamente se uno ritaglia un soggetto, la forma dei pixel, cioè la forma dei pixel non trasparente è quella del soggetto. Noi però vogliamo trovare il rettangolo minimo che lo contiene. E finalmente, dopo tutto questo tempo, ore e ore, giorni e giorni di chiacchierata, finalmente vi posso raccontare che cosa ho combinato. Perché ho cambiato il mio algoritmo. Nel senso, inizialmente questa roba qui l'avevo pensata per scontornare le immagini, gli artwork vettoriali trasformati in PNG, da utilizzare come icone per i programmi. Se ve la ricordate bene, se non me la ricordate bene, lo stesso, cioè sti grandissimi. Però effettivamente a un certo punto mi sono accorto che facevo molti più contenuti con esseri umani, con delle persone grosse. Però quando ho iniziato a fare questo algoritmo, l'algoritmo era molto semplice. Pensate che roba, anche perché lavoro su immagini da 512x512 pixel, significa un quarto di milione di pixel, cioè praticamente nulla. Cioè 0,25 megapixel, mentre che ne so, se scaricate un'immagine come quelle che scarico ultimamente di modelli 6x7, 7x6, 40 sono 42 megapixel, per cui 42x4 sono 160 volte il numero di pixel, per cui il tempo comincia a diventare sensibile. L'algoritmo iniziale era molto semplice, io scansionavo tutti i pixel dal primo all'ultimo e a un certo punto avevo 4 valori. Il valore minimo a sinistra, il valore minimo a destra e il valore minimo a sinistra, il valore massimo a destra, il valore minimo in alto, il valore massimo in basso. Cioè ogni volta che io trovavo un pixel che era differente dal trasparente, praticamente guardavo se questo pixel, le coordinate x e y, erano inferiori o superiori di qualcosa. Nel senso, io inizialmente impostavo come limite minore a sinistra la massima a destra e viceversa per la destra, cioè la destra era 0. Quando trovavo un pixel colorato, cioè non trasparente, dicevo che allora il valore di minimo a sinistra è la x di quel pixel e il valore massimo a destra è la x di quel pixel. E lo stesso dicasi per la y, per il top e per il bottom, in alto e in basso. Quando trovavo un altro pixel, facevo sì che il limite sinistro era il valore minimo tra il limite sinistro precedente e la x. Il valore massimo destro era il valore massimo tra il valore massimo destro precedente e la x attuale. Lo stesso dicasi per la y, capite? In pratica io facevo questa scansione per tutta l'immagine. Capite che se avevo un'immagine da 40 megapixel facevo 40 milioni di check. Che vabbè, non è niente di complicato, è solo un po' lungo. E allora a un certo punto ho deciso molto simpaticamente, tra virgolette simpaticamente, di cambiare questo algoritmo, giustamente, di cambiare questo algoritmo in maniera che fosse un pochino più ottimizzata. Allora, non sono ancora arrivato all'ottimo, però vi voglio raccontare che cosa ho fatto fino adesso, che comunque migliora. L'ottimo significherebbe praticamente che ogni volta che, cioè praticamente prendere tutto l'insieme, tutti i pixel e ogni volta andare a cercare soltanto i pixel che stanno dalla parte opposta, nel senso, mettiamo caso che guardate questa immagine, ora il punto centrale dell'immagine è questo, circa, va bene? Vi piace? Ecco, no, andiamo, ho sbagliato strada. Vaffanculo, voi il punto centrale dell'immagine, vai. Se io faccio così il punto centrale dell'immagine, ecco, sapete che punto ci sono io? Per cui è sicuramente, cioè la prima cosa, se voi fate come primo check il punto centrale, sapete che il punto centrale è è opaco, per cui sapete che il limite sinistro è sicuramente minore o uguale della x del centro, il limite destro è maggiore o uguale della x, e lo stesso dicasi per la y. E a questo punto si possono fare dei controlli sempre più ravvicinati, nel senso andando a cercare di capire quali sono i bounding box. Fino adesso non ho ancora sviluppato sta cosa perché sarebbe un po' ricorsiva, più che altro perché devo fare questo check 4 volte, uno per i pixel a sinistra, uno per i pixel a destra, uno per i pixel in alto, uno per i pixel in basso. Cosa ho fatto? Ho cambiato la strategia, cioè ho fatto una strategia diversa. Allora, quando io carico l'immagine da 1000 megapixel, 40 megapixel, facciamo che sia così, routino, scelgo un pixel a caso, x e y, pum, e lancio il raggio, tatan tatan. Se è opaco, allora faccio che quello è il limite minore della x e il maggiore della y, eccetera, 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 eccetera. Quello che vi ho spiegato prima, adesso non riesco neanche a pensare perché o guardo lì o guardo le indicazioni stradali che devo andare dall'altra parte di Milano o parlo con voi. Se è così, se è trasparente, non succede niente, non cambia niente. Poi lancio un altro pixel a caso e faccio la stessa cosa, però ogni volta che io lancio questo pixel a caso mi tengo il valore minimo della x, cioè nel senso, mettiamo caso che io lancio il mio primo pixel e è opaco, lancio il secondo pixel che è distante magari dalla parte opposta del fotogramma ma è lo stesso, nello stesso, anche in quel caso lì è opaco, cioè non è trasparente, che è, mi piace questa tautologia, è opaco ovvero sia non è trasparente, allora faccio come al solito, faccio l'indicazione, nel senso, per ogni pixel che trovo non trasparente dico che il limite sinistro è il valore minimo tra il limite sinistro precedente e la x. È lo stesso dicasi per limite destro, per limite superiore e limite inferiore. E vado avanti per un po' di pixel. Quanti pixel? Ho deciso di fare uno su 10.000. Per cui se ho un'immagine di 40 megapixel, 40 milioni di pixel, 40 milioni diviso 10.000 fa 40.000 diviso 10, faccio 4.000 test che si fanno in un nientesimo di secondo. Alla fine di questi test, di questi pixel caricati casualmente, ho una nuvola di punti di 4.000. punti, cioè 1 su 10.000, ma ho anche le indicazioni molto precise di qual è il valore minimo della x, cioè il limite sinistro, il limite destro, il limite superiore, il limite inferiore, che sono i limiti in cui sono sicuro che c'è del pixel opaco. Mettiamo caso che questa immagine da 40 megapixel ho come limite sinistro 300, limite superiore 400, limite destro 5.000 e limite inferiore 5.000, ok? Significa che io devo andare a fare un check per il limite sinistro da 0 a 300. Cazzo mene. Comincio con quelli superiori, così a caso, e faccio proprio una scansione di tutti i pixel superiori da 0 a 300, perché sono sicuro che il massimo che posso trovare è da 0 a 300, perché dopo i 300 sono sicuro che prima ho trovato un pixel. Appena ne trovo uno che è opaco, pam, esco, perché ho trovato il limite superiore e sono a posto. Non solo, ma intanto che faccio questa scansione, scusate perché sono presente il microfono, non solo, intanto che faccio questa scansione, se trovo un limite sinistro o destro che sono minore, rispettivamente minore o maggiore di quelli precedenti, li aggiorno. Poi fatto questa roba del limite superiore, faccio quello inferiore, parto dal basso e faccio la stessa identica cosa. Poi parto a sinistra e poi faccio a destra. In questo modo ho ridotto di circa il 90% il tempo di elaborazione dell'immagine. Ora, delle persone intelligenti come voi farebbero un algoritmo ricorsivo che praticamente prendono l'immagine, la dividono in 8 punti. Il punto in alto a sinistra, il punto in alto in centro, il punto in alto a destra, il punto a sinistra, il punto in centro, il punto a destra, il punto in basso a sinistra, il punto in basso al centro, il punto in basso a destra, ok? E farei il check su questi qua. Una volta fatto il check su questi qua, se sono opachi non vado dentro a cercare, perché sono sicuro che il limite non è lì dentro. Vado solo a fare le ricerche in quelli dove c'è almeno uno di questi punti trasparenti e andando così a dividere l'immagine, sempre rettangoli sempre più piccoli, finché non ho il singolo punto e sono giunto alla conclusione che il singolo punto è opaco oppure no. Funziona, non funziona? Non lo so se questa cosa che funziona. L'alternativa sarebbe scegliere casualmente i punti nell'immagine in modo tale che la scelta sia tale per cui invece di scegliere una X a caso, scelgo una X che sono sicuro che sia minore del limite inferiore o maggiore del limite superiore, sinistro e destro. Ma secondo me, se mettere una condizione di if, eccetera, 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 faccio prima a fare questa ricerca. Per cui diciamo che ho ridotto sensibilmente il tempo di scansione dell'immagine. Poi tutta la parte più complicata in realtà è quella che permette di trovare l'immagine, la segmentazione corretta per poi applicarla su una nuova immagine con il canale alfa, ma questo è un altro, è un discorso che appunto, cioè, dovrò ancora lavorarci un pochettino perché come sapete Stack Overflow, cioè internet, è piena di indicazioni che ti spiegano come fare le cose facili, ma poi arrivare a lavorare sulle singole immagini c'è un sacco di codice vecchio, un sacco di roba in Objective-C che, oltre ad essere in Objective-C, è anche abbastanza obsoleta come codice perché un sacco di chiamate sono state cambiate, per cui vabbè, per adesso me la tengo così. Tutto questo per dire che in 18 minuti vi ho raccontato un algoritmo che potevo raccontarvi negli ultimi 2 minuti, naturalmente. Ma siccome sono uno stronzo, no, siccome sono malandrino, e ieri Simone Pizzi mi ha detto: ma non fai più un rant? Per cui dire, cioè, mi piace vedere te che rantoli. E allora mi sono messo a fare un rant, come vedete adesso. E per cui direi che per oggi il rantolo finisce, e ho abbastanza materiale per fare test con le mie applicazioni che cercano di ottimizzare. Come vi ho detto all'inizio della puntata, io cerco di automatizzare, non so, devo trovare un modo, ottimautizzare, sì ragazzi, questa diventa un pochettino complicata, devo trovare il modo per rendere tutto ancora più fluido, in modo tale che sarebbe figo che da qui, dal telefono, clicco esporta e magicamente viene creato il video e viene mandato a Simone Pizzi per la pubblicazione. Naturalmente non è così, dovrò ancora fare un sacco di lavoro su questo, ma ci stiamo lavorando. Allora, visto che sono preso bene, sono ancora a 7, a Bareggio, per cui cioè mi mancano ancora tipo a 51 minuti di strada, approfitto di questo microfono, di questi byte, megabyte che sto sprecando, per ricordarvi che se avete visto questa roba in video, allora bene, potete mettere un bel cuoricino nella parte sotto, nel senso che ci è piaciuto, anzi no, il likeino, il pollice su YouTube, e magari iscrivetevi al canale, così potrebbe essere. Cioè, ovviamente le cose che dico io sono assolutamente fuorvianti e fuori luogo, però magari qualcuno a cui piace la programmazione potrebbe essere interessato. Solo che finché non dico a Simone Pizzi esattamente di scrivere di cosa parlo, è una cosa complicata. Però vabbè. E magari mettere la campanellina, avete quella roba lì che c'è, quando arriva un nuovo video, vi arriva sul telefono la notifica: oh, Raccuglia ha pubblicato un nuovo video, voi vaffanculo, vi disiscrivo. Però prima di disiscrivervi avete acceso la campanella. So che non lo farete, potreste farlo, ma non lo farete, ma non me ne frega niente. E invece parlo adesso per quelli che guardano questa cosa, che ascoltano questa cosa solo nelle loro orecchie. Ieri stavamo parlando seriamente, molto seriamente, di realizzare un podcast commerciale, nel senso un podcast a pagamento che servisse per promuovere un prodotto. Probabilmente lo faremo come esperimento a costo, cioè ai costi vivi, senza fare markup. Però sarà interessante come esperimento, perché io ho questa mia teoria che se vuoi fare un podcast che promuove qualcosa, più che promuoverlo, smuovi un pochettino le acque e aggiungi un elemento di contesto, che di qualcosa che su internet si parla di quell'argomento. Avete presente quei podcast che vi fanno le pubblicità dei podcast che sentite ogni tanto, nel senso quelle delle nuove energie, le cose belle, cioè queste cose veramente che quando le ascoltate vi sentite delle persone più pulite, più green, non perché non si debba essere green, bisogna fottutamente esserlo, solo che tutto quello che possiamo fare noi può essere veramente cioè il risparmio di anidride carbonica di ognuno di noi è nulla in confronto alla betoniera che ho qui davanti, che praticamente nel tragitto tra la cava e dove sta andando ha prodotto più inquinanti di quanti noi possiamo fare scorreggiando nella vita, per cui è un po' un casino. Vabbè, nel senso, tutti questi podcast qui non è che servono per farvi andare sul portale delle energie nuove, non credo che si chiami Nuova Energia, è proprio è uno di quei brand di energia. Energia, che sarà il grosso momento di crisi di questa società nei prossimi mesi e anni, e forse decenni. Però essenzialmente fa smuovere le acque, per cui è un elemento in più di brand awareness. Sapete cos'è la brand awareness? Cioè essenzialmente far sapere alla gente che esiste il vostro brand. Uno potrebbe dire: perché non lo dici in italiano? Perché brand awareness sono due parole, invece far sapere alla gente che esiste il vostro brand, sono 9 e paffanculo. Cioè, io sono il primo a dire che se una cosa si può dire in italiano, diciamo in italiano. Se però stiamo parlando di due parole contro 9, non c'ho mica tempo da perdere. Dobbiamo fatturare, fatturare da ne. Credo di aver detto tutto. Ah no, non vi ho detto che se invece mi ascoltate in podcast, sarebbe bello avere del feedback. L'ultima puntata che ho fatto mi ha dato alcuni feedback. Bene. Cioè, vuol dire che della gente mi ha contattato direttamente dandomi delle idee, dandomi dei suggerimenti, dandomi delle cose. Bello, vuol dire che se io vi imploro veramente in ginocchio dicendo datemi un feedback, il feedback è bello, il feedback è buono, il feedback è vita, qualcuno di voi si smuove e dice vabbè, ma diamogli il feedback, raccogli in qualche modo. Va bene, è stato bello, solo che devo dire che il rapporto tra quanto mi sono sgolato io per chiedervi un feedback e il numero di feedback che sono arrivati, che sono comunque piacevoli, è tale per cui a questo punto mi dico ma vaffanculo, cioè se avete qualcosa da dirmi ditemela, altrimenti niente. Il problema è sempre il solito, che se ascoltate questo podcast intanto che state andando in bicicletta ad allenarvi, come faccio io per esempio, cioè ma anche volendo, cioè mica vi fermate per mandarmi un messaggio, ma io sono il primo a dirvi di non fermarvi, cioè andate avanti. Aspetta che c'è questo qui che veramente ha la faccia del... Come si chiama la donna, quella, la capa dei cattivi di della banda Fratelli, forse, di Goonies? Che a me Goonies non è mai piaciuto tanto, però sembrava lei. Guarda che l'effetto sulla mia pelle di questo, non è di questo solo, ma di questo telefono, che con l'intelligenza artificiale cerca di sistemare il tutto. Giusto, sto pensando a una cosa, un'idea per usare l'intelligenza artificiale per fare una cosa, ovviamente, per cui non è pensata. E solo per fare il test dovrò smadonnare un pochettino, ma ci sto lavorando per produrre un test meraviglioso che i cui risultati saranno catastrofici, ma magari ne parliamo un'altra volta, oppure visto che la notte è lunga e la notte buia piena di terrori, cioè potrei fare una puntata direttamente adesso, ma anche sì. Per cui vi auguro una buona serata, una buona giornata, un buon mattino, una buona vita e basta, ciao.
Avete ascoltato TechnoPills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia.com/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.